cose, le basi fondamentali della morale. Quindi lo capite bene, ho detto 3 giorni non potremo fare tutto, e la nostra intenzione non è quella di fare tutto, è quella di cercare un po' di fare un'infarinatura che poi magari può servire per anche un'eventuale formazione personale. Quindi la morale fondamentale è ciò che fonda le mie scelte e le mie decisioni, cioè perché io devo fare o non fare una determinata cosa. Adesso io ho preso l'esempio dai comandamenti. Il primo comandamento dice così: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei al di fuori di me. Il comandamento lo conosciamo tutti. Allora, ci si chiede perché Dio mi obbliga a non avere altri dei se non Lui? Dove basa la sua pretesa? In altri termini, che fondamento ha la sua richiesta? In questo comandamento possiamo trovare 2 momenti fondanti, uno di tipo autoritativo: io sono il tuo Dio, cioè si basa sull'autorità di Dio. In altri termini possiamo dire: è così perché io lo dico, perché Dio fa una proposta, dice: io sono il tuo Dio, il Signore tuo Dio. Poi la seconda, quando il primo elemento fondante è autoritativo, il secondo elemento è di tipo storico. Si basa, come ho detto, che la morale non può fare a meno della storia della salvezza, si basa su un dato storico, su un'esperienza che ha esistenzialmente coinvolto e profondamente segnato un intero popolo. Io sono il Signore tuo Dio, prima parte, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Questo è un dato storico, quindi Dio non sta parlando agli sconosciuti, manda un messaggio a delle persone che sanno, hanno una storia. Io ti ho fatto uscire dalla condizione di schiavitù. Non sono state le divinità dell'Egitto che ti hanno fatto uscire, sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire da quella condizione. Quindi nel primo caso abbiamo come fondamento l'autorità divina, io sono il Signore tuo Dio. Nel secondo caso, un'esperienza storica che ha toccato profondamente l'esistenza e la coscienza del popolo. Quindi la pretesa di Dio non è campata per aria, non è una cosa che è avvenuta così perché Dio vuole tenere sotto controllo il popolo. Si basa essenzialmente su un fatto storico che diventa esperienza per tutto Israele. Quindi nella morale c'è sempre una motivazione, e quella motivazione ti viene confermato con il dato esistenziale, perché la morale non è una teoria, è una pratica. Siccome è una pratica, non può essere soltanto una realtà astratta, ti dice le cose anche poi come potresti viverle oppure come le hai vissute, però comunque ti interpella in qualche maniera, ti obbliga. Ci sono i valori dai quali noi non possiamo prescindere se vogliamo vivere moralmente non soltanto buone, anche accettabili, perché poi una persona che fa come gli pare è anche fastidiosa alla società. Quindi il fondamento della teologia morale non è costituito da un'elucubrazione filosofica, non è una speculazione filosofica, non è nemmeno una speculazione teologica, bensì il fondamento della teologia morale si fonda in un'esperienza che si radica nella storia umana. È l'incontro di Dio con l'uomo, un incontro mediato dalla parola con la P maiuscola e da segni storici. Quindi è un incontro di due storie: la storia divina, che è la storia della salvezza, e la storia umana, che nel loro incontrarsi formano un'unica storia. La storia della salvezza, quindi, in questo si radica il fondamento di ogni teologia e di ogni morale. Quindi abbiamo la storia divina e la storia umana, che messi insieme fa storia della salvezza. Andate a vedere nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo Testamento, troverete la storia di un Dio che si rivela, il popolo che con fatica cerca a vivere l'amicizia con il Signore, e insieme a questi due elementi viene fuori ciò che noi chiamiamo la storia della salvezza. E da quella storia della salvezza deriva allora anche la nostra percezione morale. E quindi questo è che quello su, l'elemento sul quale si basa anche la nostra morale fondamentale. E cosa ci dice il Vaticano II in uno di quei tanti decreti, libri che si trovano là dentro? Questo, tra l'altro, parentesi, io penso che è un libro che è un, assieme al Catechismo della Chiesa Cattolica, che si dovrebbe avere, perché dà risposte su tante cose, sulla liturgia, sulla teologia fondamentale, sulla morale, sulla vita della Chiesa in generale. Quindi è importante, è un libro da avere sulla propria libreria, non perché uno lo deve leggere tutto, però perlomeno avere un documento a disposizione che si può sfruttare anche per documentarsi oppure per una formazione personale, perché tutto quello che diciamo, anche se non è sempre citato, però tutto nasce in qualche modo fondamentalmente da qui, con il Concilio Vaticano II. E noi siamo figli del Concilio Vaticano II, perché anche la nostra liturgia stessa è frutto di questa riflessione dei nostri padri. Quindi la teologia non ha a che fare con verità assolute o a prioristiche imposte dall'esterno, ma la teologia ha a che fare con la storia, che è storia di salvezza. Quindi la teologia anima e fondamento la trova nella storia in genere, ma soprattutto in modo particolare nella storia della liberazione. La teologia morale odierna, a differenza di quella casistica, non so se mi dice qualcosa, la teologia casistica come era fatta? Era una teologia del Concilio Vaticano di Trento che studiava i casi, no? A ogni atto della persona umana veniva studiato, poi emesso un giudizio su quell'atto, e i confessori erano formati in qualche maniera per essere piccoli giudici. Se tu hai fatto questo, e allora corrisponde questa pena. E quindi era bello strutturato. Quindi ecco perché è chiamato la teologia casistica. Fino a che punto faceva crescere la consapevolezza e la vita interiore cristiana? Certo, non possiamo giudicarlo, perché comunque è una teoria di quel tempo che ha fatto la sua storia. Però adesso noi non possiamo soltanto giudicare l'atto in sé per sé, senza considerare anche il soggetto. Anche il soggetto è importante. È importante soprattutto considerare il soggetto, la persona, altrimenti rischiamo di attaccare la boletta o l'etichetta. La boletta suona male, quella dell'etichetta. ha visto quello, magari anche dopo 10 anni, ma ha visto che ha fatto 10 anni fa, come se si fosse convertito. Ma se si è convertito, perché continui ancora a pensare come era 10 anni fa? Nelle nostre parrocchie, perlomeno anche da me, penso anche da voi, ci sono alcune persone magari che per un tempo hanno vissuto una vita moralmente riprovevole. Poi, come lo Spirito Santo ha bussato sulla porta del nostro cuore, ha bussato sulla porta di quelle persone e hanno iniziato a vivere una vita di fede, tra virgolette anche di penitenza. Ma però ancora oggi si continua a dire: hai visto quello che viene in chiesa pure? Ma ti ricordi com'era nel passato? Cioè, il fratello che pensava di chiesa, a me non è accettabile, è quello che facciamo noi. Quindi è bello distinguere, e anche obbligatorio per noi, il peccato dal peccatore. Il peccatore si può convertire anche se il peccato rimane con la sua gravità. Non perché il peccatore si è convertito, quindi il peccato cambia colore, no. C'è stato, si è convertito, basta. Guardiamo una persona nuova. Non è che Gesù Cristo ha attaccato la parete alla Maddalena perché faceva un certo tipo di mestiere per tutta la vita, no. È stata pure santa, perché siamo noi. Chiudo la parentesi. Quindi la teologia nostra oggi, la teologia moderna, odierna, si interessa più delle leggi, ma soprattutto del soggetto, la persona molare, come abbiamo detto prima. E quindi c'è un processo inverso che ci distingue dalla teologia casistica, che invece indicava come la legge doveva essere interpretata e applicata ai singoli casi. E dunque una morale degli atti, la casistica, al di là di altre valutazioni di merito, funziona quando non viene messa in discussione la legge, cosa che oggi invece avviene. Ci si può mettere anche in discussione la legge. Quando la legge è ingiusta, va obbedita? No. Quando la legge è ingiusta, non va obbedita. Anche il superiore studio, qui non parliamo solo della legge civile. Se penso, non vorrei che poi quello che dico magari vada in parrocchia, mettete tutto sotto stoppa il parroco. Se il parroco mi obbliga di fare una cosa sbagliata moralmente, io non la faccio, mica perché una legge di parroco la devo fare, non lo faccio. E non sono condannabile mica per questo. Allora tu sei catechista, quindi devi fare come dico io. Che lo fai? Perché lo dice il parroco?
No.
Oppure perché lo dice il vescovo, se è una cosa sbagliata? Non si fa e basta. Non si fa. Perché c'ho anche io la coscienza. Anche io ho la coscienza, quindi io non sto invitando alla ribellione, capiamoci bene. Però sto dicendo che la nostra coscienza va formata. No, non è
da discutere. Ci sarebbe da discutere.
Io non invito alla ribellione, capiamo? L'ho detto apposta. Cioè, quindi noi abbiamo la coscienza, abbiamo la coscienza. Ma soprattutto c'è il testo di Dio che ci illumina. Se un errore evidente, e allora prendiamo la vita dei martiri piuttosto morire che tradire il Signore, ammesso che poi che tu non ti sei sbagliato, hai usato il Signore per i tuoi scopi, perché avviene anche questo, che noi qualche volta tiriamo in ballo il Signore quando non c'entra niente, giusto per giustificare ciò che noi vogliamo fare. Quindi ecco, formiamoci, informiamoci e facciamo delle valutazioni equilibrati, non schizofreniche come poi lo vediamo più avanti, ma delle valutazioni che siano moralmente fondate e cristianamente anche validi. Cristianamente valido non vuol dire che devo soltanto argomentare. Ciò che è cristianamente valido vuol dire che chiama in causa anche la carità, chiama in causa anche la misericordia, chiama in causa anche la dolcezza, cioè insomma chiama in causa tantissime cose. Quindi il Concilio Vaticano II, anche lui, sempre in questo documento, nella Gaudium et Spes, ci dice così al paragrafo 16. Sottolinea l'importanza della coscienza soggettiva del soggetto, come diceva all'inizio, come nucleo più segreto è il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Ho detto all'inizio che la coscienza è quel tempietto, se vogliamo dire così, inviolabile della persona, e nessuno ha diritto di violentare e forzare la coscienza della persona, nessuno ha diritto di sfondare quella porta per forza, perché è il luogo più sacro, più intimo della persona umana. Semmai si può aiutare affinché quella coscienza possa arrivare a maturazione. Si può dare una mano perché quella coscienza, se qualche magari qualche, su qualche punti non c'era chiaro, aiutare a vedere. Però noi non possiamo mai andare a sostituirsi alla coscienza del soggetto. Ecco perché allora la morale è la morale della persona, perché dentro porta dentro di sé questa realtà importante e inviolabile che è la coscienza umana. Anche qui però stiamo attenti a non usarla a nostro piacimento. All'inizio non basta dire che nella mia coscienza sto a posto, quindi tutto è regolare. Uno potrebbe dire che nella sua coscienza sta a posto, ma lo sa benissimo che non è a posto niente. Allora qui ci abbiamo a che fare sempre con l'unica persona che riesce a entrare dentro quella camera segreta che è Dio. Allora, se credi, non liquidare le cose con la tua coscienza che sta a posto, prima di tutto mettiti a confronto con Lui, e molte volte prima di esprimere se anche in coscienza ci vogliono anche un tempo più o meno lungo della preghiera per vedere se la mia coscienza non è sbagliata, oppure se io non sto forzando affinché la mia coscienza si adegua alla sessione del momento, che probabilmente mi fa pure comodo, per vedere se ciò che sto facendo, la decisione che sto per prendere, è una decisione che non è condizionata soltanto anche dalle mie pretese di libertà, che magari in qualche maniera possano dimenticare che accanto a me c'è qualcun altro che pretende la stessa libertà. Quindi il Vaticano II dice che, e poi anche nella teologia dopo il Vaticano II, parla di una coscienza posta nell'intimo dell'uomo, e quella coscienza formula una valutazione morale del suo agire. Tuttavia, la coscienza non va stimata come un mero strumento di valutazione destino dall'uomo, ma essa ne fa parte, anzi, vi si identifica, così che l'uomo diventa legge a se stesso. Coscienza dunque come nucleo profondo e intimo in cui si fa sentire la legge, intesa quale voce di Dio, è proprio in questo intimo sacrario del mio essere che sento ciò che è bene e ciò che invece non lo è. Non strumento dunque, ma intimo punto di incontro e di contatto tra Dio e l'uomo. Ecco, quando parliamo della coscienza, ricordiamoci bene che il punto più intimo di contatto tra Dio e l'uomo. Mentre noi ci contattiamo via WhatsApp, Facebook, telefono, eccetera, eccetera, l'unico contatto che avviene tra la persona umana e Dio è nella propria coscienza. Allora capite bene, quando nel Vangelo Gesù Cristo dice, quando andate a pregare, andate nella camera, chiudete la porta e il Dio vostro che vede nel segreto saprà ascoltarvi.
È la coscienza.
Quindi non significa che io devo chiudere la porta tutte le volte che devo pregare, mi devo chiudere in camera, ci si prega anche insieme in chiesa, ci sono cenacoli di preghiera, ma ricordati sempre che Dio parla a te in quella camera segreta della coscienza, dove nessun altro entra, dove nessun altro sa quello che c'è dentro, se non te e Dio. Allora quando dicono quello libro aperto, vabbè, sarà pure un libro aperto, fino a un certo punto, vero? Cioè, non sto creando diffidenza, però sto dicendo che ogni persona umana, data la sua dignità, ha quell'ambito segreto più sacro che c'ha, che l'unico che ci accede è soltanto Dio. E poi il dialogo tra Dio e la persona, di quel soggetto, e allora se è stato un dialogo del soggetto che ascolta, allora noi lo vediamo nel suo vivere, nel suo agire. Allora possiamo dire, quello sì, è una donna o un uomo di coscienza. Quando fa delle cose, bene. Oppure, tu sei senza coscienza. Cioè, queste cose si dicono. Allora, quando le diciamo, partiamo sempre da questa concessione, di questo ambito segreto dove l'unico che accede è soltanto Dio. Quindi questo intimo sacrario, quello di incontro segreto tra l'uomo e Dio, è ciò che forma, costituisce e alimenta la dignità dell'uomo, una dignità che non mi viene attribuita esteriormente ma è intrinseca alla mia persona, al mio essere. Quindi non è una cosa che mi è aggiunta. I filosofi direbbero che è la sostanza stessa dell'essere uomo, essere donna. Se non c'è la coscienza, è difficile che io diventa una persona umanamente matura. È difficile. Quindi non è un'aggiunta, ma è un elemento fondamentale, diciamo anche indispensabile per ogni vita della persona umana. Poi Gaudium et Spes numero 17 parla della libertà responsabile, ormai termini sui quali penso che abbiamo fatto un po' di abitudine, e dice così. Il numero 17 sottolinea come l'uomo può volgersi al bene solo nella libertà, e qui giustamente non sempre vuol dire che ci riesce. L'uomo deve educarsi anche alla libertà. Come vi ho detto, ci sono tanti elementi intorno a questa realtà che è libertà. Quindi io mi devo educare, io devo anche riuscire a maturare questa mia libertà. Devo andare oltre della libertà del fare ciò che voglio io. Devo ricordare che sono condizionato, sono circondato da un ambiente culturale, sono circondato anche da altre persone, e quindi la mia libertà responsabile deve tenere conto da tutti questi elementi, da tutti questi elementi, perché non sono uno buttato nel deserto, quindi che posso andare a destra e a sinistra come mi pare. Magari prima o poi rischio di scontrarmi con qualcuno, e se incontro qualcuno magari che è meno indulgente di me, però capite bene che può succedere di tutto. E quindi questa libertà va educata. Se educata bene, se educata bene produce cose belle. Invece se la libertà è educata male, naturalmente produce i frutti che non sono buoni per nessuno. E quindi non è lecito fare tutto ciò che mi piace, è lecito soprattutto fare sì tutto, però prendendo in considerazione anche gli altri. Tutto ciò che mi piace è vero e va bene, ma sono sicuro che piace poi agli altri. Una mamma di casa può fare tutto quello che piace solo a lei, facendo a meno, facendo finta che non c'è il marito, i figli, oppure un papa può fare quello che piace a lui facendo finta che non ci sono, c'è marito e moglie, il parroco può fare quello che gli piace a lui facendo finta che non c'è una comunità parrocchiale. Quindi capite bene che una libertà che va esercitata in coscienza e anche in consapevolezza, ma soprattutto va formata, perché l'istinto umano che abbiamo tutti sarebbe quello di scattare e poi mettere in atto ciò che penso che possa fare bene a me. E a quanto pare oggi c'è bisogno della formazione sia della coscienza che della libertà. Un fatto che sta sotto i nostri occhi: quante volte vediamo magari un fidanzamento andato avanti bene per 10 anni, poi appena sposati si lasciano dopo 2 anni. Ma anche purtroppo ma non ci vogliamo, non ci abbiamo più, ma è finito per l'amore. Io non credo che sia finito per amore. Io invece penso che è una coscienza formata male, se è stata formazione, se c'è stata formazione, è una libertà vissuta male, più che libertà c'è stato un po' di libertinaggio. Secondo me però la vita insieme ti dice: tu sei libero, sì, sei libero di decidere di poter fare quello che piace, però ricordati che chi accanto a te c'è un'altra persona. E allora non è che è finito per amore, è finito quello faccio quello che mi pare a me, quando voglio, come voglio, perché insieme a quello o a quella, quindi intendono marito e moglie, siccome non puoi rispondere a lui e a lei come rispondevi a papà e mamma, che ti lasciavano fare quello che vuoi te, perché lui pretende anche lui che venga rispettate, che vengano rispettate le sue aspirazioni, e allora ci si lascia. Quando non ci si ammazza, purtroppo. Quindi lo capite bene che è un tema che merita la sua, insomma, la sua attenzione. Quindi la libertà è stata data all'uomo perché in essa egli cerchi spontaneamente Dio e giunga a lui con libera adesione interiore. Guardate quanto è importante. Non c'è fede se non c'è libertà, non c'è amicizia con Dio se non c'è libertà. Nessuno può essere costretto alla fede. Chi è costretto alla fede potrebbe essere che finisce ad essere terrorista, perché capisce Dio in un modo contrario di quello che dovrebbe essere. Siccome ti ci hanno costretto, capisci Dio come un violento, oppure uno che deve essere difeso anche con la violenza e con le armi. Non entra in merito, però comunque sia, la fede chiede l'adesione libera di dire di sì. Tu vuoi prendere Maria come tuo marito? Sì. Sì, con tua moglie, scusate. Sì. Tu vuoi prendere Antonio come tuo marito? Sì. E allora datevi la mano destra e fate le promesse, altrimenti non si fa. Anche al battesimo stesso, no? Quel sacramento che ormai abbiamo confinato al fuori della messa, che deve essere veloce perché si va a braccio. Che poi tra l'altro è un sacramento importante, perché senza il battesimo non si diventa santi. Non ci avete pensato? Se noi siamo a parlare di tutte queste cose, invece abbiamo avuto il battesimo, è importante. E allora la domanda che si fa prima del battesimo: volete dunque che il bambino, la bambina che avete, alla quale avete dato i nomi, venga battezzato nella fede che noi professiamo? I genitori dicono sì, poi viene battezzato. Quindi lo capite? Cioè, ogni atto di fede chiede la nostra adesione libera. Allora, se la nostra adesione è libera, vuol dire che noi siamo profondamente responsabili di quel sì che abbiamo detto. Siamo anche chiamati a esserne coerente. Se non siamo coerenti a quel sì, vuol dire che dentro di noi c'è qualcosa che non funziona. O siamo malati, oppure abbiamo diventato drogati. Perché non ci può essere un altro motivo. Io non dico che puoi essere coerente, vuol dire non avere delle mancanze, magari non sperimentare degli ostacoli sul cammino, ci possono essere, ma questo però, l'ostacolo, il peccato stesso, non impedisce che io porto avanti il mio sì al Signore, altrimenti penso che nessuno di noi potrebbe essere qua, perché in modo nato siamo tutti peccatori. Ma non per questo però smettiamo di essere credenti. Quindi non è la mia debolezza umana che mi impedisce di portare avanti il mio sì, ma soprattutto è la mia scelta libera che mi dice rinnovati. Quando mi vado anche a confessare il mio peccato, non è che mi ci spinge qualcuno, sono io che dico adesso è ora che mi vado a mettere in ordine con il Signore. Quell'ambito segreto ha parlato e adesso mi alzo e vado, se noi l'ascoltiamo. Allora uno va lì, si rimette in ordine e comincia a camminare dentro quel sì che ha detto al Signore. Potrebbe anche capitare, no? Non sono fissato, torno sul tema di prima, che quella arriva a fare pure il peccato, ma non per questo la coscienza non parla più. Me lo ricordate quello chi è? Sì, o quella. Potrebbe capitare che arriva anche a fare il peccato, ma la sua coscienza continua a parlare, perché lo Spirito Santo non ti lascia la disperazione, ti invita, nonché nonostante tutto, devi riprendere il cammino, riconferma di nuovo il tuo sì, ti alzi, fai un passo di conversione e vai avanti e ritorni, continui a confermare il tuo sì, con tanta fatica, però con l'assistenza di Dio e la sua consolazione si riesce a portare avanti un progetto di vita. Quindi possiamo dire così, libertà e responsabilità sono due elementi costitutivi che fanno sì che l'atto e il comportamento morale sia attuabile. Pertanto il fondamento antropologico della morale è la libertà creaturale, nel senso una persona creata libera. Se non sono libero non si può parlare della morale, se non c'è libertà la morale non si può parlare, perché un atto è moralmente un atto è morale quando c'è libertà, se non c'è libertà non si può parlare di un atto morale. Poi che sia moralmente buono, che sia moralmente cattivo, questo è un altro paio di maniche. Noi parliamo di un atto morale, ma che c'è anche la pausa di mezzo?
C'è, no. Alle 11 era la pausa, perché a mezzogiorno finiamo.
Che facciamo? Andiamo avanti, non lo sapevo, mi dispiace, però mi spiega il
Vabbè, 5 minuti, ci fermiamo 5 minuti.
Ci fermiamo 5 minuti?
Sì.
Va bene, allora. Adesso la... L'esame è tutto solo là. Faremo delle dispense.
Sì, lo possiamo
fare. Allora, poi ci sono dei testi, li lascio qua. Se qualcuno è interessato ci fa una foto. Non sono tutti.
Grazie.
Sono...
Aspetta.
Non sono tutti, però almeno su quello che stiamo parlando ci stanno. Ora, questi ragazzi vi presentano
un evento.
Sì, infatti.
Si può spostare, per favore. Si può
spostare. Allora, no. 18 marzo faremo questo evento qui nella nostra parrocchia alle ore 21. Verrà Don Salvatore Micio, che è un teologo specializzato in antropologia teologica, che ha fatto uno studio approfondito sulle poetiche di André e sulla sua profonda ricerca nei confronti appunto del messaggio di Cristo e dell'umanità che sta un po' online che sta al confine. Veramente molto interessante, io già l'ho visto, l'abbiamo visto a Carpigna con Don Giovanni e c'era anche Su Eccellenza, ci è piaciuto molto, sarà sicuramente una serata piacevole. Saranno eseguiti dei brani dal vivo, quindi partecipate. Ci sono le locandine che stanno là sul tavolo per le varie parrocchie e ci sono anche gli inviti, questi sono gli inviti. Se volete affiggere appunto, ecco, nelle vostre parrocchie la locandina, ci farà sicuramente molto piacere. Sì, ovviamente l'ingresso è libero, questo è scontato. Va bene, grazie.
Ciò che si fa. Che passi
allora facciamo un altro passo avanti. Abbiamo detto la libertà e la responsabilità, quindi abbiamo chiamato in causa anche la coscienza. Quindi ciò che è fatto in coscienza è anche un atto volontario. Poi vedremo anche l'involontario. Passiamo da una semplice osservazione dell'uomo, che possiamo rilevare che l'uomo è capace di agire, di decidere e anche di scegliere, quello che abbiamo visto prima. Sono tre stati, sono tre gradi che credo dovrebbero entrare nella mente, non perché stiamo facendo teologia morale, nella nostra vita quotidiana. Come sappiamo il Padre, noi sappiamo l'Ave Maria, dobbiamo noi sempre avere questi tre termini: scegliere, decidere e agire. Io scelgo, decido e agisco. Posso scegliere, posso decidere e non agire, come posso affermare prima, cioè con tutti gli esempi che abbiamo fatto. Quindi ogni agire volontario nasce da una scelta che poi si traduce in decisione, e la decisione naturalmente sfocia nell'agire. Scegliere, decidere e agire. La decisione si pone come una mediazione tra il volontario e l'involontario. Quindi c'è volontarietà, l'atto è volontario, quando nel mio agire si riscontra un'intenzionalità oppure una motivazione, e questo diventa volontario quando c'è la mia intenzione, quando io sono motivato, quando ci sono degli elementi che fanno sì che io possa scegliere questo invece di quell'altro. Quindi ci sono due elementi: intenzionalità e motivazione. L'intenzionalità è ciò che mi fa intendere. Adesso quello che vediamo nelle televisioni, c'è sempre questa roba capace di intendere e di volere, no? Intendere e di volere. Poi magari quando la combinata grossa vanno a chiamare in causa i psicologi, per carità, E molte volte si conclude, quando trovo un avvocato bravo, quello è la psicologicamente molto turbato, e quindi ha fatto la strage, ma sapeva amore, ha fatto fuori i figli. Io, nel senso, questi temi qua lancio solo una provocazione per poi mettere nel sacrario della vostra coscienza. E quindi l'intenzionalità è ciò che mi fa intendere, cioè ciò che mi spinge verso una determinata decisione. Si sottintende un atto di libera volontà, mentre la motivazione è ciò che giustifica e mi muove nella mia scelta di decisione, il perché io agisco. Quindi, perché io faccio questa cosa e non quell'altra? Perché io stamattina ho scelto di venire qua invece che magari andare a funghi, dato che ha piovuto? Questa, non so se ci sta, questa è la era decisione, la motivazione è perché magari mi interessa un po' la teologia morale. Quindi io con la mia volontà ho deciso di non andare a funghi, venire qui a capo dell'oro, perché motivazione, perché voglio avere qualcosa in più sulla teologia morale. Questo potrebbe essere un esempio. Oppure l'involontario, adesso chiamiamo in causa un grande teologo, filosofo, studioso e santo, San Tommaso. Lui dice così: per San Tommaso l'involontario è associabile all'animalità, quindi all'animalità nel senso agli animali, perché gli animali sapete che hanno l'istinto, però non sono capaci di scegliere. Quando mi dite che i vostri cani sono intelligenti, io vi dico di no, mi dispiace. I cani non sono intelligenti, i cani hanno l'istinto di riconoscere chi gli mena, chi gli frusta, chi non gli frusta. Perché se sta vicino a me, magari, a me non, dico a me per esempio, a me magari che il frusto, il cane non si avvicina, non perché è intelligente, perché sa che poi il colpo e dice no, se vai là ti senti male. Non per questo è intelligente, no? Se riconosci il padrone, gli zompato, se fa delle feste, non perché è intelligente, perché è abituato che quella persona, in qualche maniera, quel corpo del cane è attirato. Per istinto sa che lì non c'è, sente che lì non c'è pericolo, ma non è che si è messa a ragionare, quindi ha deciso. E ho toccato un argomento delicato, lo so, però è possibile. Quindi agisce d'istinto. E non mi venite a raccontare che il cane c'è la coscienza. È animato, la cosa è diversa, è animato, è capace di porre dei gesti, dei movimenti. Ciò che è animato vuol dire che si può muovere. Ciò che è inanimato, come un sasso, non si può muovere. Ma ciò che è animato non significa che c'è la coscienza, che quando la coscienza poi è quella che mi porta alla libertà di scegliere.
Risponde a certi stimoli.
Risponde a certi stimoli per istinto.
Certo, a me è capitato che io dei cani, con i grandi, ho paura. Però loro mi vengono vicino e mi fanno le feste, anche se non mi conoscono. Un cane mi viene a dire al padrone, mi ha detto sì, ma che ha fatto a sto cane? Per istinto, anche se non mi conosco, lo sento, non lo so.
Qualcosa
da fare. Mi è capitato un cane tedesco che non si capitava, mi è riuscito a fare il pallone e l'aveva presa in casa e giocava.
A me invece il contrario, quando vado ad attaccare il cartello della benedizione mi ha pagliato sempre.
Ma quello è un problema. Guarda che intelligente il cane, allora è intelligente.
Va bene, dai, chiudiamo la parentesi. E quindi dove eravamo? L'involontarietà per San Tommaso è associabile all'animalità, quindi a ciò che è animale, ed è sottratto alla ragione, fa riferimento al corporeo e al sociale. Quindi l'involontario fa soltanto riferimento alla corporeità e anche al sociale. Il cane è addestrato per un ambito. Ci sono quelli che stanno a trovare le persone sotto la neve, ci sono quelli che stanno a trovare la droga, perché sono addestrati a quel fiuto, ma non per questo usano la ragione. Ecco, non è la coscienza che gli porta a scoprire la droga in quella valigia, gli puzza quell'odore perché è stato addestrato a sentirlo e lo trova, perché è attirato da quell'odore particolare al quale è abituato. Ecco, quindi l'involontario qui appartiene alla sfera animale, senza dire che anche direbbero i filosofi, come un certo Boesio, l'uomo è anche un animale ragionevole. L'uomo è un animale, cioè l'istinto come ogni animale è ragionevole. Poi noi possiamo aggiungere, è un animale ragionevole,
addestrato,
formato più che altro, addestrato è un po' brutto, formato in coscienza e ragionevole. Poi possiamo aggiungere anche cristiano, io questo lo aggiungo io però non è che ci sta sui libri, è cristiano nel senso dove vorrebbe agire distinto come fanno gli animali, è fermato dalla ragione perché c'è la coscienza, dove potrebbe agire perché pensa che ha ragione qualche volta è fermato dalla coscienza cristiana, o è motivato anche, non è che è soltanto fermato, è anche motivato. Facciamo un esempio, per esempio l'esempio della sfera della carità, no? La carità, la carità che è donare a qualcuno ciò che è mio, rinunciare da ciò che appartiene a me a beneficio di quell'altra persona. Non c'è scritto da nessuna parte che c'è una legge che mi dice che io devo dare a quell'altra persona ciò che è mio, non esiste da nessuna parte. Quindi non è un atto puramente umano perché io sono ragionevole, è un atto soprattutto cristiano, perché la carità è un termine tipicamente cristiano, non è tipicamente cristiano, no? E quindi lo capiamo bene allora che dove magari non riesce la ragione umana, interviene anche l'essere credente, l'essere battezzato. Oppure un altro esempio, non c'è scritto da nessuna parte che se io ho ragione devo perdere. Il giudice mi dice che ho ragione. Se tu mi hai derubato, anche se la giustizia è lenta, non mi potrà mai dire che io ho torto, perché tu mi hai derubato. Ma però il mio essere cristiano mi potrebbe dire, guarda, io ti perdono. Non c'è scritto da nessuna parte. San Paolo direbbe che è la legge del cuore. Legge del cuore. Ecco, questa estrapolazione per distinguere soprattutto ciò che appartiene alla sfera animale dell'istinto e poi alla sfera umana, naturalmente, che la teologia ci dice che si arriva solo ad agire e poi si arriva a carcata cristiana. Il corporeo quindi inerisce al dolore e al piacere, mentre il sociale si riferisce ai motori che muovono la società, quali le ideologie, le mode, eccetera. Ciò che è corporeo, lo sento e ci sono due sensazioni, o il dolore o il piacere. Però poi la società mi porta anche ad approvare oppure a compiacermi in quell'altra ideologia con quell'altro, dato che adesso dopodomani si vota, che ne ha più ne metta, delle ideologie ce ne sono tante, no? Ce ne sono tante, la società adesso apre un sacco di mondo e quindi ognuno può anche sbizzarrirsi. Però questo ci dice dove, ma soprattutto per il concetto e l'importanza deve essere inseriti nell'ambiente sociale, che io posso porre un atto volontario, scelgo, agisco e metto per la scheda, per esempio. Poi il mio agire, nel mio decidere concorrono elementi di volontarietà, perché io scelgo, sono consapevole, e anche di involontarietà. Nel mio atto morale c'è anche un po' di involontario, c'è anche un po' di involontario, ci sono cose che noi facciamo perché abbiamo scelte, sì, ma sotto sotto ci potrebbe anche essere qualcosa di involontario, perché nessuno sceglierebbe di fare una cosa che gli fa male, a meno che c'hai una forma morbosa di masochismo che ti porta a farti male. Quindi se io scelgo di fare del bene, in qualche maniera fa piacere pure a me. Quindi c'è qualcosa di involontario sotto. Poi naturalmente quell'involontario rimane come una musica di sottofondo, poi la mia dimensione umana, quindi capace di agire e di valutare, di scegliere, valutare e agire, mi porta anche a porre un atto morale. Però sotto sotto c'è anche un po' di involontarietà aggregato a questa realtà corporea che mi provoca piacere. E questo dice San Tommaso. Questo ci porta alla scelta, come dicevo prima, poi che sfocia nell'azione. L'azione non è altro che l'espressione, l'attuazione, l'esternazione, la concretizzazione di ciò che io in qualche modo ho concepito dentro di me, dentro quel sacrario intimo e inviolabile dell'uomo che è la coscienza. Quindi l'azione libera e responsabile, quindi poi quale atto di determinazione della volontà va oltre, dice San Tommaso, se un'azione libera e di volontà va oltre all'impazienza, all'agitazione, alla irrisolutezza e all'automatismo. Questi sono elementi condizionanti e bloccanti e non si lascia da questi condizionare se una persona deve fare un atto libero. Se vogliamo essere che sia un atto libero e responsabile, ecco perché vi ho detto, molte volte chiamando in causa la nostra coscienza potremmo giustificarsi, magari compiere anche delle scelte sbagliate. Ebbene, non chiamare sempre in causa la coscienza, ma fermarsi, chi crede, penso che crediamo tutti, a meno che siamo qua dentro, pregare, chiedere allo Spirito Santo che mi illumini affinché io possa compiere magari una scelta libera, sì, ma utile. Non tutte le scelte libere sono utile. Utile a me e a chi mi sta intorno. Invece, quando io faccio una scelta in fretta e furia, motivato dall'impazienza, se vogliamo essere negativi, anche qualche volta dallo spirito di vendetta, sospinta dall'orgoglio dell'istinto umano, oppure dall'agitazione, qualche volta magari non si riesce a compiere quello che uno vorrebbe, poi magari ci si pente subito dopo. Come si dice, mi pare che si dice così, per non voler sbagliare, le persone che hanno la coda di paglia, che lì per lì si decide tutto subito, ma non è sempre possibile decidere tutto subito, no? Certo, non è nemmeno possibile che ognuno deve ritirarsi in camera per deliberare quello che deve fare, se no non si va avanti. Quindi ecco, allora che c'è bisogno di questa formazione continua della nostra coscienza, chiedere soprattutto al Signore il ridono della pazienza, anche in mezzo secondo ci può essere la pazienza, ci può essere la pazienza anche in mezzo secondo per poter dire, scegliere una cosa invece che un'altra. Poi abbiamo visto questa libertà della persona umana, oltre che a essere una libertà che ci ricostruita in un contesto culturale, che diventa anche condizionante, è anche una libertà trascendentale. Che significa? È una libertà che va oltre, trascendentale. È una libertà che va oltre l'osservabile. Pensiamo alle condizioni di possibilità. Ciò significa che dietro a ciò che mi appare è costato, e da ritenere che ci sia la libertà che sottende un determinato atto. L'uomo è riducibile a ciò che è descrivibile, cioè ciò che io posso descrivere, ciò che io posso vedere nell'immediatezza, potrebbe circoscrivere e dire chi è la persona umana veramente? In altri termini, l'uomo è soltanto ciò che io riesco a percepire di lui. L'uomo è soltanto quello che vedo io. Anche quelli che dicono che sono un libro aperto, è tutto di quella persona? No, non è tutto. è una cosa che va oltre, c'è qualche realtà che mi sfugge. Questo perché? Perché la persona umana non è soltanto, anche la persona se stessa, non è soltanto che mi sta vicino, anche io stesso sono un mistero a me stesso. Tutti siamo un mistero a noi stessi. Noi non possiamo pretendere di possedere noi stessi, perché non ci riusciamo. Se non riusciamo a possedere noi stessi, come pensiamo a possedere l'altro? Oppure, se non riusciamo a capire tutto di noi stessi, come facciamo a capire tutto dell'altro? Quindi ci sta questa dimensione trascendentale che va oltre, che mi proietta a un orizzonte nuovo da esplorare. E quando ci arrivi, troverai sempre un passo in più da fare. Possiamo dire che l'uomo, oltre che essere chiamato, cristianamente parlando, all'infinito, l'uomo è anche orientato all'infinito, è sempre uno proiettato verso il futuro. L'uomo è proprio della natura, o meglio ancora, è della natura umana quello di non essere oggettivabile, quindi non può essere un oggetto, non può essere riducibile. Nell'uomo c'è sempre una certa realtà, un tipo di attività dinamica che ci sfugge, che non ci si lascia imbrigliare. Io posso cogliere e descrivere il pensiero dell'uomo una volta manifestato, ma non il suo pensare, che rientra in una dinamica che trascende la capacità percettiva e sperimentale a disposizione dell'uomo. Io posso sapere della persona umana in base a quello che dice, a quello che pensa, ma non potrò mai pensare di capire tutto di lui, anche del suo pensare, anche di come ha concepito e riuscire a interpretare quella determinata situazione. Quindi l'uomo è libertà fondamentale, ciò significa riconoscere dietro ogni azione un soggetto che si autodetermina con quell'azione, esprimendo in esso intenzionalità e motivazione. A ogni atto bisogna sempre sapere cogliere l'intenzionalità della persona e la motivazione. Non voglio sapere perché uno l'ha fatto. Quindi l'uomo, tutto l'uomo, tutti noi abbiamo un compito, quello di attuare noi stessi, quindi quello che noi chiamiamo l'autorealizzazione. E questo diventa un impegno morale che punta alla realizzazione della propria umanità nella libertà. La nostra libertà ci porta alla nostra autorealizzazione. Allora, adesso la mia domanda è questa: è proprio vero che la persona umana può arrivare a un certo punto e dice adesso mi sono realizzato, mi fermo? No. Può essere?
No. Del contesto.
Ecco, allora, la trascendenza, l'andare oltre, se vogliamo dirlo ancora di più, la speranza che mi proietta sempre oltre. Ma questo però non deve essere nemmeno un'ossessione, perché quando diventa un'ossessione poi dopo ci porta a alcuni atteggiamenti che vedremo poi oggi, non credo, un altro giorno, che mi può portare all'autodistruzione, l'ansia, l'angoscia di andare sempre oltre, andare sempre oltre. Oppure, se come a ogni passo che raggiungo mi rendo conto che c'è ancora cosa da fare, la disperazione, intanto non ce la faccio, rinuncio. Oppure la percezione, se come intanto non avrò mai la certezza di essere del tutto autorealizzato, tanto vale che inizio, ho fatto un passo. Sono tutti e tre atteggiamenti sbagliati. Invece, se viene vista nell'ottica della speranza, che l'uomo è chiamato sempre e proiettato all'oltre, e quindi all'eternità, Ogni passo che compie è sempre un nuovo inizio per l'autorealizzazione propria, ma anche per migliorare un po', perché no, l'ambiente sociale nella quale vive. Ecco perché la mia libertà, anche se condizionata, non è mai giunta a termine. Non è mai giunta a termine. Finché è libertà che mi porta a porre sempre delle scelte. Farò sempre delle scelte fino all'ultimo giorno che il Signore mi darà la capacità di intendere e di volere.
Abbiamo finito.
Sto arrivando.
L'angelo del Signore porterà la Luce a Maria, dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, godi del nostro spirito la tua grazia, oh Padre, perché nell'annuncio dell'angelo ci hai liberato l'incarnazione del tuo figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Eterno
riposo. Il Signore sia con voi
e con il suo Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Allora, buon fine di settimana e buona domenica. Le dispense le manderà Giuseppe e poi vi rimetterà a disposizione.
Grazie.